Storia di Nur ed-Din e della bella persiana. La città di Bassora fu per lungo tempo capitale di un regno tributario di califfi. Il re che lo governava, a tempo del califfo Harun al-Rashid, si chiamava Zinebi, e l'uno e l'altro erano cugini, perché figliuoli di due fratelli. Zinebi non aveva creduto sufficiente ad affidare l'amministrazione dello Stato ad un solo visir, e ne aveva scelti due, Khakan e Saui. Un giorno, dopo il consiglio, il re, per sollevarsi lo spirito, conversava con i suoi due visir e con altre persone ragguardevoli. Il soggetto cadde sulle donne schiave, le quali si comprano e si tengono fra noi come le donne legittimamente sposate. Il re ordinò a Khakan di comprargli una schiava perfetta in bellezza ed avesse tutte le possibili qualità e soprattutto fosse sapientissima. Saui, geloso dell'onore fatto dal re a Khakan, gli disse: «Sire, sarà assai difficile trovare una schiava tanto perfetta quanto vostra maestà la chiede. Se si troverà, ciò che io stento a credere, l'avrà a buon mercato o se la pagherà un 10.000 piastre d'oro». «Saui», rispose il re, «voi trovate, a quel che sembra, la somma troppo grossa. Può esserla per voi, ma non lo è per me». Nello stesso tempo, il re ordinò al suo tesoriere di mandare le 10.000 piastre d'oro a Khakan, il quale, appena fu in casa sua, fece chiamare tutti i sensali di vecchie e giovani schiave e loro commise, appena ne avessero trovata una come loro la dipinse, andassero a dargliene avviso. Un mattino, un sensale gli si presentò con gran premura, annunziandogli esser giunto a un mercante di Persia e avere una schiava a vendere d'una perfetta bellezza. Khakan gli disse di condurgli la schiava. Il sensale non mancò all'ora precisa di andare da Khakan, il quale trovò la schiava tanto avvenente che le diede il soprannome di Bella Persiana. Domandò quanto ne esigesse ed il sensale così gli rispose: «Signore, il mercante ne vuole 10.000 piastre d'oro». Il visir Khakan mandò a chiamare il mercante. Giunto questi, il visir Khakan fece contare al mercante la somma richiesta, il quale, prima di andarsene, gli disse: «Signore, poiché la schiava è destinata per il re, permettete che io vi dica essere ella estremamente stanca del lungo viaggio fattole fare per condurla fin qui. Quantunque sia d'una bellezza senza pari, pur non di meno sarà tutt'altra cosa se la terrete una quindicina di giorni in casa vostra facendola ben trattare». Essendo a Khakan piaciuto il consiglio del mercante, risolse di seguirlo. Laonde dette alla bella persiana un appartamento particolare vicino a quello di sua moglie, cui pregò di farla mangiare con lei e di tenerla come una signora appartenente al re. La pregò eziandio di farle fare diversi abiti magnifici. Nur ed-Din, così si chiamava il figlio di Khakan, entrava liberamente nelle camere della madre sua, con la quale aveva l'abitudine di pranzare. Egli era ben fatto della persona, dotato di spirito al più alto grado. Vide la bella persiana e dal loro primo colloquio, quantunque avesse saputo che era stata comprata per il re da suo padre, non si fece il menomo scrupolo di amarla. Si lasciò vincere dapprima dalle sue grazie ed il colloquio che ebbe con lei gli fece prendere la risoluzione d'adoperare qualunque espediente per rapirla al re. La bella persiana, dal canto suo, trovò Nur ed-Din amabilissimo. Nur ed-Din fu molto assiduo a approfittare del vantaggio che aveva di vedere una bellezza di che era sì amante, di conversare, di ridere e di scherzare con lei. Non l'abbandonava mai se non dopo che la madre sua lo costringeva, dicendogli: «Figliuol mio, non conviene ad un giovane come voi di star sempre nelle camere delle donne, però andate, ritiratevi e pensate a rendervi un giorno degno d'ascendere alla dignità di vostro padre». Siccome era molto tempo da che la bella persiana non era andata al bagno, a cagione del lungo viaggio fatto, la moglie del gran visir attese a far riscaldare appositamente per lei quello che il visir aveva in sua casa e ve la invitò, raccomandando alle sue schiave di servirla come un'altra se stessa e dall'uscire dal bagno di farle indossare un abito assai magnifico, fattole fare. All'uscire dal bagno, la bella persiana mille volte più graziosa di quanto era sembrata a Kaakan allorché aveva la comprata, andò a farsi vedere alla moglie di esso, la quale durò fatica a riconoscerla. La bella persiana si ritirò nel suo appartamento e la moglie del visir, prima di passare al bagno, incaricò due piccole schiave di rimaner con lei, con l'ordine di non lasciare entrare Nureddin, qualora fosse venuto. Mentre la moglie del visir Kaakan era al bagno e la bella persiana era sola, Nureddin arrivò e, non avendo trovata la madre nel suo appartamento, andò a quello della bella persiana, ove trovò le due piccole schiave nell'anticamera, alle quali, avendo chiesto dove fosse la madre, gli dissero essere al bagno. «E la bella persiana?» soggiunse Nureddin. «V'è anch'essa?» «Essa ne è da poco ritornata», risposero le due schiave. La camera della bella persiana, non essendo chiusa se non da una cortina, Nureddin s'avanzò per entrare, ma le due schiave, essendosi messe innanzi per impedirnelo, egli le prese l'una e l'altra per il braccio e le cacciò fuori dall'anticamera e chiuse la porta dietro di loro. Esse andarono al bagno ad annunziare, piangendo alla loro signora, esser Nureddin entrato per forza nella camera della bella persiana. La nuova di sì grande audacia cagionò alla buona donna un vivissimo dispiacere. Interruppe il suo bagno. Si vestì con grandissima sollecitudine, ma prima che ella avesse terminato e fosse pervenuta alla camera della bella persiana, Nureddin ne era uscito. La bella persiana fu meravigliatissima di vedere entrare la moglie del gran visir fuori di sé medesima, onde le disse: «Signora, m'è permesso chiedervi perché siete tanto afflitta?» «Come?» esclamò la moglie del gran visir. «Voi mi fate tranquillamente questa domanda dopo che mio figlio è entrato nella vostra camera ed è rimasto solo con voi?» «Di grazia, o signora», soggiunse la bella persiana. «Quale sciagura può esservi per voi se Nureddin è entrato da me?» «Come?» rispose la moglie del visir. «Mio marito non v'ha detto di avervi comprata per il re?» «Io non l'ho già dimenticato», replicò la bella persiana. «Ma Nureddin mi è venuto a dire che suo padre aveva cangiato idea e che invece di serbarmi per il re come ne aveva pensiero, aveva fatto a lui dono della mia persona. Io l'ho creduto, signora, e schiava come sono, accostumata alle leggi della schiavitù fin dalla più tenera età, vedete bene che non ho potuto e non ho dovuto oppormi alla sua volontà.» La moglie del visir rispose: «Piacesse a Dio che quanto mi dite fosse vero, io pure ne proverei grandissima gioia. Ma credetemi, Nureddin è un impostore e vi ha ingannata, non essendo possibile che suo padre gli abbia fatto il dono che vi ha detto. Quanto egli ed io siamo disgraziati!» Ciò detto, pianse amaramente e le sue schiave, che non temevano meno di lei per la vita di Nureddin, piansero con essa. Il visir Kaakan giunse alcuni momenti dopo e fu grandemente sorpreso nel vedere la moglie e le schiave a piangere. La desolata donna non poté dispensarsi dal soddisfare suo marito e perciò rispose: «Mentre stavo al bagno con le donne, vostro figlio è venuto ed ha colto questa sciagurata occasione per dare a credere alla bella persiana che voi non volevate più darla al re, ma sì bene farne un dono a lui.» «Ah!» esclamò egli dandosi dei pugni, mordendosi le mani e strappandosi la barba. «Così dunque, sciagurato figlio, indegno di vivere, getti tuo padre nel precipizio dal più alto grado di felicità. Lo perdi e perdi te stesso con lui?» La moglie si studiò di consolarlo, dicendogli: «Rassicuratevi, e se volete darmi retta, mandate a chiamare i sensali. Dite loro che non siete per nulla contento della bella persiana ed incaricateli di cercarvene un'altra.» Siccome questo consiglio parve assai ragionevole al visir Kaakan, calmò un poco il suo animo e si propose di seguirlo. Ma non diminuì per nulla la collera contro il suo figliuolo Nureddin, il quale non si vide affatto per tutta la giornata. Egli andò fuori della città e si rifugiò in un giardino ove non era mai stato, dove non era per nulla conosciuto, e non ritornando se non tardi. L'indomani uscì prima che suo padre si fosse alzato, prendendo le medesime precauzioni per tutto un mese. La moglie del visir sapeva dalle sue donne che Nureddin ritornava ogni giorno, ma non osava pigliarsi l'arbitrio di pregare suo marito a perdonargli. Risoluta finalmente un giorno a tutto fare, disse al visir: Signore, io non ho osato finora prendermi la libertà di parlarvi di vostro figlio, ma oggi vi supplico permettermi di chiedervi che cosa pretendete fare di lui. Signora, rispose il visir, io non posso risolvermi a perdonare Nureddin prima di averlo punito come merita. Sarà sufficientemente punito, soggiunse la moglie, se volete fare a mio modo. Vostro figlio entra ogni notte in casa quando vi siete andato a coricare. Aspettatelo stasera al suo arrivo e fingete di volerlo uccidere. Io verrò in suo soccorso e voi farete in modo che egli creda dover la vita alle mie preghiere e l'obbligherete a prendere la bella persiana a qualunque condizione vi piacerà, perché egli l'ama e la bella persiana non l'odia punto. Essendo piaciuto tale consiglio a Cacan, lo mise in effetto. Laonde, prima che si aprisse a Nureddin, si pose dietro la porta. Ed appena venne aperta, si gettò su di lui, cacciandoselo sotto i piedi. Nureddin volse la testa e riconobbe suo padre col pugnale in mano, pronto a togliergli la vita. La madre di Nureddin sopraggiunse in quel momento e, rattenendo il visir per il braccio, esclamò: Che state per fare, signore? Lasciatemi, rispose il visir. Voglio uccidere questo indegno figliuolo. Ah, signore, esclamò la madre. Uccidete me piuttosto, io non vi permetterò mai che vi bruttiate le mani nel vostro sangue. Cacan si lasciò strappare il pugnale di mano ed appena ebbe lasciato Nureddin, costui si gettò ai suoi piedi e glieli baciò per dimostrargli quanto si pentiva d'averlo offeso. Nureddin, gli disse il visir, ringraziate vostra madre, a considerazione della quale io vi perdono. Voglio anche darvi la bella persiana, ma a condizione che mi promettiate con giuramento di non riguardarla come schiava, sebbene come vostra consorte. Siccome essa è molto savia, dotata di spirito e di miglior condotta di voi, son sicuro che modererà i vostri giovanili trasporti. Nureddin ringraziò suo padre con tutta la riconoscenza. Un anno dopo l'affare narrato, Cacan, essendo andato al bagno, e costretto da un premuroso affare a uscirne ancora tutto riscaldato, l'aria un poco fredda lo toccò, cagionandogli una flussione di petto che lo costrinse a coricarsi con una gran febbre. La malattia aumentò e, scorgendo non lontano l'ultimo istante della sua vita, tenne il seguente discorso a Nureddin. La sola cosa che vi chiego, morendo, si è di ricordarti della promessa fattami circa la bella persiana. Io muoio contento con la fiducia che voi non la abbandonerete mai. La di lui morte lasciò un inesprimibile lutto. Nureddin fu oltremodo afflitto per la perdita di suo padre e restò per molto tempo senza veder nessuno. Un giorno finalmente permise si lasciasse entrare uno dei suoi intimi amici, il quale cercò di consolarlo e, vedendolo disposto ad ascoltarlo, gli disse che dopo aver reso alla memoria di suo padre quanto doveva, era tempo di comparire nel gran mondo, di ricevere i suoi amici e sostenere il grado acquistatogli dalla sua nascita. Si lasciò persuadere senza pena, regalò anche il suo amico e quando questo stava sul punto d'andarsene, lo pregò di tornare l'indomani e di condur seco 3 o 4 amici comuni. Insensibilmente formò una brigata di 10 persone, presso a poco della sua età, coi quali passava il tempo in banchetti e continui godimenti. Alcune volte, per far maggior piacere ai suoi amici, Nureddin faceva venire la bella persiana. Quello che ancora contribuì a disordinare gli affari di Nureddin si fu che egli non voleva sentir parlare di conti dal suo maestro di casa, rinviandolo ciascuna volta che costui si presentava col suo libro, dicendogli: Va, va, io mi fido assai di te. Abbi cura solamente di aver tutto a buon mercato. Gli amici di Nureddin intanto erano molto assidui a far onore alla sua mensa e non mancavan di cogliere l'occasione onde profittare della sua prodigalità. Essi lo lodavano, lo lusingavano e facevano valere perfino la menoma delle sue più indifferenti azioni. Soprattutto non obliavano di innalzare al cielo quanto gli apparteneva e vi trovavano il loro conto. Signore, gli diceva l'uno, io passai l'altro giorno per la terra che voi avete in tal luogo, nulla di più magnifico né di meglio addobbato della casa, ed il giardino annesso è un paradiso di delizie. Io son lieto che vi piaccia, rispondeva Nureddin, che mi si porti una penna, dell'inchiostro e della carta, onde io ve ne faccia un dono. Un giorno si picchiò alla porta della camera dove egli stava a tavola coi suoi amici, avendo dato licenza agli schiavi per stare con libertà. Uno degli amici di Nureddin si alzò per andare ad aprire, ma questi lo prevenne ed andò egli medesimo. Era il suo maestro di casa e Nureddin, per ascoltare quanto voleva, andò un poco fuori della camera e chiuse la porta a metà. L'amico, il quale si era alzato ed aveva veduto il maestro di casa, andò a mettersi tra la cortina e la porta e udì il maestro di casa tenere il seguente discorso al suo padrone. «Signore, vi chiedo mille perdoni se vengo ad interrompervi in mezzo ai vostri piaceri, ma quanto ho da comunicarvi mi sembra di tanta importanza che non ho creduto dovermi dispensare dal prendermi questa libertà. Or ora ho terminato gli ultimi miei conti, trovando che quanto aveva preveduto da lungo tempo e di cui v'ho avvertito più volte è accaduto. Cioè, signore, che non ho più un soldo di tutte le somme datemi per fare le spese. Gli altri fondi sono, eziandio, esauriti, ed i vostri fittaiuoli e quelli che vi debbono redditi mi hanno fatto chiaramente vedere che voi avete ceduto ad altri quello che essi tenevano del vostro, ed io non posso per nulla esigere da loro sotto il vostro nome. Ecco i miei conti, esaminateli, e se desiderate che io continui a servirvi, assegnatemi altri fondi, altrimenti permettetemi di ritirarmi». Nureddin fu talmente sorpreso da simile discorso da non poter rispondere una parola. L'amico, che di nascosto ascoltava ed aveva inteso ogni cosa, partecipò agli altri quanto sapeva, dicendo loro: «Bisogna approfittare di questo avviso. Per me dichiaro essere questo l'ultimo giorno che mi vedrete in casa di Nureddin». «Se la cosa è così», risposero gli altri, «noi non abbiamo più nulla a fare in casa sua». Nureddin ritornò in quel punto. S'era appena seduto allorché uno dei suoi amici s'alzò dal suo posto, dicendogli: «Mio caro, sono assai dispiacente di non potervi più oltre tener compagnia, però vi prego permettermi di licenziarmi da voi». «Quale affare vi costringe a lasciarmi così presto?» domandò Nureddin. «Amico», rispose quegli, «la moglie mia ha partorito oggi, e voi non ignorate esser la presenza di un marito sempre necessaria in simili eventi». Ciò detto, fece una grande riverenza e partì. Poco dopo i rimanenti fecero lo stesso, l'uno dopo l'altro, e Nureddin rimase solo. Non sospettò nulla della risoluzione presa dai suoi amici di non più vederlo, e andato all'appartamento della bella persiana, le fece nota la dichiarazione fattagli dal suo maestro di casa. «Signore», gli disse la bella persiana, «permettetemi di dirvi che avete voluto operare secondo più vi è piaciuto, ed ecco presentemente quello che è accaduto. Io non mi ingannava quando vi prediceva la triste fine che dovevate aspettarvi». «Io confesso», rispose Nureddin, «aver fatto male a non seguire i salutari avvisi datami dall'ammirabile vostra saviezza. Ma se ho mangiato tutto il mio avere, l'ho fatto con una scelta d'amici i quali conosco da molto tempo, ed essendo onesti e riconoscenti sono sicuro che non mi abbandoneranno». «Signore», soggiunse la bella persiana, «se non avete altro espediente tranne la riconoscenza dei vostri amici, la vostra speranza, credetemi, è mal fondata, e col tempo mi saprete dire se mi inganno». Nureddin, l'indomani, non mancò di andare in casa dei suoi 10 amici, i quali abitavano in una medesima strada, e picchiato alla prima porta ove stava uno dei più ricchi, venne una schiava, la quale prima d'aprire domandò chi fosse. «Dite al vostro padrone che è Nureddin». La schiava, avendo aperto, l'introdusse in una camera ed entrò in quella del suo padrone, al quale annunziò Nureddin. «Nureddin!» rispose il padrone con un tuono di dispregio e sì alto che Nureddin l'intese. «Va, digli che non vi sono e tutte le volte che verrà gli dirai lo stesso». La schiava ritornò dicendo a Nureddin per risposta aver essa creduto vi fosse il suo padrone, ma essersi ingannata. Nureddin uscì confusissimo. Andò a picchiare alla porta d'un altro amico, che gli fece dire lo stesso, ed ottenne la medesima risposta da tutti gli altri, fino al decimo, quantunque fossero tutti in casa. Allora Nureddin rientrò in sé medesimo, e riconobbe il suo irreparabile fallo d'essersi follemente fondato sull'assiduità dei suoi falsi amici. Tenne compressa la sua angoscia finché fu fuori di casa sua. Appena entratovi, aprì il varco della sua afflizione e andò a manifestarla alla bella persiana. «Ebbene, signore, siete adesso convinto della verità che io vi aveva predetta? Ah, mia buona amica, esclamò egli, voi non me l'avete predetto se non troppo giustamente.
Signore, soggiunse la bella persiana, io non vedo altro riparo alla vostra sventura se non di vendere i vostri schiavi e le vostre masserizie per vivere, finché il cielo vi mostri qualche altra strada onde trarvi dalla miseria.
Il rimedio parve estremamente duro a Nureddin, ma che altro avrebbe potuto egli fare nella necessità in cui era? Vendé primieramente i suoi schiavi. Visse alcun tempo col denaro ricavatone e quando venne a mancare fece portare le sue suppellettili al pubblico mercato, ove furono vendute assai meno del loro giusto valore. Con quello che n'ebbe ricavato visse alcun tempo, ma finalmente non gli restò più come fare altro denaro e manifestò l'eccesso del suo dolore alla bella persiana.
Nureddin non s'aspettava la risposta che gli fece quella savia donna.
«Signore», gli disse ella, «io sono vostra schiava e sapete bene che il defunto visir vostro padre mi ha comprata per 10.000 piastre d'oro. So che sono diminuita di prezzo da allora in qua, ma sono pure persuasa che posso essere venduta bene. Pertanto non differite di condurmi al mercato. Col denaro che ne trarrete potrete andare a fare il mercante in qualche città».
«Ah, leggiadra e bella persiana!» esclamò Nureddin. «Egli è possibile che abbiate potuto concepire simile pensiero? Vi ho io date tante prove d'amore perché mi crediate capace di tanta viltà?»
«Signore», soggiunse la bella persiana, «io sono convinta che voi mi amate quanto dite, e Dio sa se la passione che nutro per voi è inferiore alla vostra e quanta ripugnanza ho avuta a farvi simile proposta. Ma per distruggere la ragione da voi portata non ho se non a farvi sovvenire che la necessità non ha legge».
Nureddin, conoscendo assai bene la verità che la principessa gli rappresentava e non avendo altro mezzo per evitare una povertà ignominiosa, fu costretto ad adottare il partito propostogli. Laonde la condusse al mercato dove si vendevano le donne schiave, con un cordoglio da non potersi esprimere, e si rivolse ad un sensale chiamato Haji Hassan, cui disse: «Ecco una schiava che voglio vendere. Vedi, ti prego, quanto vale». Haji Hassan fece entrare Nureddin e la bella persiana. Appena s'ebbe tolto il velo che le celava il viso, Haji Hassan, nel vederlo, disse a Nureddin con ammirazione:
«Signore, mi inganno io? Non è questa la schiava che il visir vostro padre comprò per 10.000 piastre d'oro?»
Nureddin lo accertò della verità ed Haji Hassan, facendogli sperare che ne trarrebbe una grossa somma, gli promise di adoperare tutta la sua arte per farla comprare al più alto prezzo possibile. Haji Hassan e Nureddin uscirono dalla camera ove il primo chiuse la bella persiana. Andò poscia a cercare i mercanti e seguirono Haji Hassan, il quale aprì la porta della camera della bella persiana. Essi la videro con sorpresa e convennero unanimemente non potersi dapprima metterla ad un prezzo minore di 4.000 piastre d'oro. Usciti dalla camera, Haji Hassan, che gli seguì dopo di aver chiuso la porta, gridò ad alta voce senza allontanarsi:
«A 4.000 piastre d'oro la schiava persiana!»
Nessuno dei mercanti non aveva ancor parlato e si consigliavano tra di loro dell'aumento che dovevano mettervi quando apparve il visir Saui.
«Apri la porta e fammi vedere la schiava!»
Saui restò assai meravigliato quando vide una schiava d'una sì straordinaria bellezza e, sapendo il nome del sensale per aver avuto affari con lui, così gli disse:
«Haji Hassan, non è a 4.000 piastre d'oro che tu la vendi?»
«Sì, signore», rispose egli. «I mercanti che vedete hanno convenuto, non è un momento, di bandirla a questo prezzo. Io però aspetto che se ne esibisca di più».
«Io darò il denaro», soggiunse Saui, «se niuno offre una somma maggiore».
Quando il visir Saui ebbe atteso qualche momento e veduto che nessun mercante aumentava il prezzo, disse ad Haji Hassan:
«Ebbene, che aspetti? Va a trovare il padrone e conchiudi con lui a 4.000 piastre d'oro».
Egli non aveva saputo ancora che apparteneva a Nureddin. Haji Hassan, che aveva già chiusa la porta della camera, andò ad abboccarsi con Nureddin e gli disse:
«Signore, la schiava è vostra, ma non vi consiglierei mai di darla a tal prezzo, conoscendo benissimo valer la schiava infinitamente di più ed essere il visir assai tristo uomo per non immaginar qualche mezzo onde esimersi dal pagarvi la somma».
«Haji Hassan», rispose Nureddin,
Ti sono obbligato del tuo consiglio, ho gran bisogno di denaro, ma morirei nella più squallida miseria anziché concederla a lui. Io ti domando una sola cosa. Siccome tu sai tutti gli usi e tutti gli intrighi, dimmi solamente quel che debbo fare per impedirnelo.
Nulla di più facile, signore, soggiunse Hagi Hassan. Fingete di esservi sdegnato contro la vostra schiava ed aver giurato di condurla al mercato, ma non già con l'intenzione di venderla, sibbene per adempiere al giuramento. Il che soddisferà ciascuno e Sawi non avrà nulla a dirvi. Venite dunque, e quando io la presenterò a Sawi come se voi aveste acconsentito al negozio, riprendetela dandole qualche percossa e riconducetevela.
Io ti ringrazio, rispose Nureddin, e vedrai come seguirò il tuo consiglio.
Hagi Hassan ritornò alla camera, l'aprì ed entrò. Dopo aver avvertita la bella persiana da non meravigliarsi di ciò che sarebbe accaduto, la prese per il braccio e la condusse al visir Sawi, che stava sempre innanzi alla porta, e presentandogliela gli disse:
«Signore, ecco la schiava, ella è vostra, prendetela!»
Hagi Hassan non aveva ancora terminato queste parole che Nureddin, impadronitosi della bella persiana, la trasse seco e, dandole uno schiaffo, le disse ad alta voce per essere ascoltato da tutti:
«Venite qua, impertinente, e tornate meco. Il vostro tristo carattere mi aveva obbligato a giurare di condurvi al mercato, ma non già per vendervi».
Il visir Sawi fu grandemente sdegnato di quell'azione di Nureddin.
«Miserabile dissoluto, vorresti tu darmi a credere restarti altro a vendere fuori della tua schiava?»
Nello stesso tempo spinse il cavallo verso di lui per togliergli la schiava, ma Nureddin, punto al vivo dell'oltraggio fattogli, lasciava la bella persiana ingiungendogli di aspettarlo ed, afferrata la briglia del cavallo, lo fece rincular 3 o 4 passi, dicendo al visir:
«Infame birbante, io ti toglierei l'anima in questo stesso istante!»
Sawi volle fare uno sforzo per obbligare Nureddin a lasciare la briglia del suo cavallo, ma Nureddin, giovine di forze erculee, incoraggiato dalla benevolenza degli spettatori, lo tirò giù dal cavallo, lo percosse 1000 e più volte e gli fece uscire sangue dalla testa, battendogliela contro il selciato. Nureddin, stanco finalmente di battere Sawi, lo lasciò sul selciato e riprese la bella persiana, tornandosene a casa tra gli applausi del popolo. Sawi, quasi moribondo per le ricevute percosse, si alzò, aiutato dai suoi familiari con molta fatica, avendo pure l'altra mortificazione di vedersi imbrattato di sangue e di fango. Appoggiatosi sulle spalle di 2 schiavi, andò in quello stato a palazzo, a spettacolo di tutti, con una confusione altrettanto più grande in quanto che nessuno lo compiangeva. Quando fu sotto l'appartamento del re, si pose a gridare in un modo compassionevole ed il re, avendolo fatto chiamare al suo cospetto, gli chiese chi l'avesse maltrattato e ridotto nello stato in cui era. Sawi raccontò la cosa tutto in suo vantaggio. Il re, sdegnato contro Nureddin, lasciò scorgere sul suo volto i segni di una gran collera e, voltosi al capitano delle guardie che gli era vicino, gli disse:
«Prendete 40 uomini della mia guardia e quando avrete saccheggiata la casa di Nureddin e dato ordine di demolirla, me lo condurrete innanzi con la sua schiava».
Il capitano delle guardie non era ancor fuori dell'appartamento del re che un usciere della camera, il quale intese dare quest'ordine, l'aveva già prevenuto. Fu tanto sollecito che giunse a tempo per avvertirlo di quanto era accaduto dal re e dargli tempo di mettersi in salvo con la bella persiana. Picchiò alla porta in un modo che obbligò Nureddin ad andare ad aprire egli stesso.
«Mio caro signore», gli disse Sanjar, «non siete più sicuro a Bassora. Partite e salvatevi senza perdere un momento e conducete la vostra schiava con voi. Sawi ha raccontato al re, nel modo che gli è sembrato più acconcio, quello che è accaduto tra voi e lui, ed il capitano delle guardie viene dopo di me con 40 soldati ad impadronirsi di voi e di lei. Prendete queste 40 piastre d'oro perché possiate cercarvi un asilo. Ve ne darei di più se ne avessi indosso. Scusatemi se non m'arresto più oltre. Io vi lascio, mio malgrado, per vantaggio vostro e mio, avendo premura che il capitano delle guardie non mi veda qui».
Nureddin andò ad avvertire la bella persiana della necessità che v'era di partire ambedue sul momento, laonde ella non fece che mettersi il suo velo ed uscirono dalla casa. Ebbero non solo la fortuna di uscire di città senza che niuno s'accorgesse della loro fuga, ma anche quella di giungere all'imboccatura dell'Eufrate e di imbarcarsi sopra un bastimento pronto a levar l'ancora. Nureddin, non appena imbarcato,
chiese dove andava il vascello e fu lieto di sapere che andava a Baghdad. Il capitano fece levar l'ancora e il vascello s'allontanò da Bassora con un vento favorevolissimo. Il capitano delle guardie giunse alla casa di Nur ed-Din e picchiò alla porta. Quando vide che nessuno apriva, la fece atterrare e immantinenti i soldati vi entrarono, cercando per tutti i più reconditi bugigattoli, senza trovare né Nur ed-Din né la schiava. Mentre si saccheggiava e si demoliva la sua casa, andò a portare la notizia al re, il quale disse: «Che si cerchino in qualunque luogo, perché voglio averli nelle mani». Nur ed-Din e la bella persiana intanto avanzavano e continuavano il cammino con tutta la fortuna possibile. Approdarono finalmente a Baghdad. Nur ed-Din donò 5 piastre d'oro per il suo viaggio e sbarcò anch'egli insieme alla bella persiana. Camminarono per molto tempo lungo i giardini alle sponde del Tigri, finché videro la porta di un giardino con una bella fontana vicina. La porta, assai magnifica, stava chiusa, con un vestibolo aperto, ov'era da ciascun lato un sofà. Bevvero ciascuno un poco d'acqua alla fontana e salirono sopra uno dei due sofà, ove si trattennero per qualche tempo. Il sonno, vintili finalmente, si addormentarono. Il giardino apparteneva al califfo e vi era in mezzo un gran padiglione chiamato il padiglione delle pitture. Stava in quel giardino un guardaportone solamente, il quale era un ufficiale molto avanzato di età, di nome Sheikh Ibrahim. Il califfo gli aveva molto raccomandato di non lasciarvi entrare nessuno e soprattutto di non permettere di far sedere alcuno sui due sofà fuori della porta affinché stessero sempre netti e di castigare quelli che vi troverebbe. Un affare aveva obbligato il guardaportone di uscire e non era ancora ritornato. Finalmente arrivò molto prima che fosse oscura la notte per accorgersi che due persone dormivano sopra uno dei due sofà, con fazzoletti sotto la testa, non avendo cuscini. «Bene», disse Sheikh Ibrahim, «ecco due persone che contravvengono alla proibizione del califfo. Però è mestiere insegnar loro il rispetto che gli debbono». Alzò il fazzoletto che loro copriva la testa con una grande precauzione e rimase meravigliato al vedere un giovine sì ben fatto ed una giovane tanto bella. Indi destò Nur ed-Din tirandolo un poco per i piedi. Nur ed-Din, alzato subito il capo, appena ebbe veduto un vecchio con lunga barba bianca a suoi piedi, si levò a sedere ed, acconciatosi sulle ginocchia, gli prese la mano e gliela baciò, dicendogli: «Buon padre, che il cielo vi conservi, desiderate qualche cosa?» «Figliuolo mio», rispose Sheikh Ibrahim, «chi siete? Donde venite?» «Siamo stranieri or ora giunti», soggiunse Nur ed-Din, «e vogliamo passare qui la notte fino a domani». «La passerete assai male qui», ripigliò Sheikh Ibrahim. «Venite, entrate, vi farò coricare comodamente, e la vista del giardino, che è bellissimo, vi rallegrerà mentre è ancora giorno». «E questo giardino appartiene a voi?» domandò Nur ed-Din. «Per vero appartiene a me», rispose Sheikh Ibrahim sorridendo. «È una eredità avuta da mio padre. Entrate, vi dico, e non vi dispiacerà di vederlo». Nur ed-Din si alzò ed entrò nel giardino con la bella persiana. Sheikh Ibrahim chiuse la porta e, camminando innanzi a loro, li condusse in un luogo donde videro presso a poco la disposizione, la grandezza e la bellezza del giardino ad un trar d'occhio. Nur ed-Din aveva veduto assai bei giardini, ma non ne aveva ancor visti dei simili a questo. Quando egli ebbe ben considerato ed ebbe passeggiato in alcuni viali, si rivolse al custode e gli domandò come si chiamasse. Appena quello gli ebbe risposto chiamarsi Sheikh Ibrahim: «Sheikh Ibrahim, io vi confesso che è meraviglioso. Dio ve lo conservi lungo tempo. Non possiamo sufficientemente ringraziarvi della grazia fattaci, permettendoci di entrare in un luogo così delizioso. È giusto che ve ne mostriamo la nostra riconoscenza in qualche modo. Tenete, ecco due piastre d'oro. Io vi prego di farci cercare qualche cosa da mangiare affinché godiamo insieme». Mentre Sheikh Ibrahim andò a fare incetta di che cenare per i suoi ospiti, Nur ed-Din e la bella persiana passeggiarono nel giardino e giunsero al padiglione delle pitture, che stava in mezzo. Essi fermaronsi dapprima a contemplare la sua ammirabile struttura, la sua grandezza e la sua altezza, e dopo averne fatto il giro, guardandolo da tutti i lati, salirono alla porta del salone per una scala di marmo bianco, ma la trovarono chiusa. Nur ed-Din e la bella persiana discendevano quando Sheikh Ibrahim giunse carico di viveri.
«Sheikh Ibrahim», gli disse Nureddin, «questo superbo padiglione è anch'esso vostro?»
«Figlio al mio», rispose egli,
«il padiglione non va senza il giardino, per cui l'uno e l'altro mi appartengono».
«Poiché la cosa sta così», ripigliò allora Nureddin,
«e che voleste fossimo ospiti vostri questa notte, fateci, ve ne supplico, la grazia di farcene vedere l'interno. A giudicar dall'esterno deve essere d'una straordinaria magnificenza».
Sheikh Ibrahim posò i viveri portati sul primo gradino della scala e andò a cercare la chiave nella casa che gli abitava. Poi, ritornando con una candela, aprì la porta. Nureddin e la bella persiana entrarono nel salone. Intanto Sheikh Ibrahim portò i viveri, preparò la tavola sopra un sofà e quando tutto fu pronto, Nureddin, la bella persiana ed egli si sedettero e mangiarono insieme. Quando ebbero terminato e che si ebbero lavate le mani, Nureddin chiese se avesse qualche bevanda di cui volesse favorirli.
«Quale bevanda vorreste? Del vino?» replicò Sheikh Ibrahim.
«L'avete indovinata. Se ne avete, favoriteci di portarcene una bottiglia».
«Dio mi guardi dall'aver vino presso di me!» esclamò Sheikh Ibrahim. «Ed anche d'avvicinare un luogo in cui ve ne fosse. Un uomo come me, che ha fatto il pellegrinaggio della Mecca 4 volte, ha rinunciato al vino per tutta la sua vita».
«Peraltro ci fareste un gran piacere di trovarcene», rispose Nureddin.
«E se ciò non vi arreca pena, io vi insegnerò un mezzo senza entrare nella taverna e senza metter mano al recipiente che lo conterrà».
«Io lo farò a questa condizione», rispose Sheikh Ibrahim. «Ditemi solamente in qual modo».
«Noi abbiamo veduto un asino attaccato all'ingresso della porta del vostro giardino», disse allora Nureddin.
«E da quel che sembra è vostro.
Tenete, ecco 2 altre piastre d'oro, prendete l'asino con i suoi panieri ed andate alla prima taverna senza accostarvici che quanto vi piacerà.
Date qualche cosa al primo venuto, pregatelo d'andare fino all'osteria con l'asino, di prendervi 2 guastade di vino da mettersi in un paniere una e l'altra nell'altro e di ricondurvi l'asino dopo aver pagato. Voi non avrete che da far venire l'asino sin qui e prenderemo le guastade noi medesimi nei panieri. In tal guisa non farete nulla che possa recarvi la menoma repugnanza». Le 2 piastre d'oro che Sheikh ricevé fecero un potente effetto sul suo animo e li lasciò per andare ad eseguire la commissione. Appena fu di ritorno, Nureddin gli disse:
«Non abbiamo tazze e ci piacerebbe aver delle frutta, se ne avete».
«Voi non avete che a parlare», replicò Sheikh Ibrahim. «Non vi mancherà nulla di tutto ciò che potete desiderare».
Sheikh Ibrahim discese ed in poco tempo preparò loro una tavola coperta di bella porcellana colma di parecchie sorte di frutta, con tazze d'oro e d'argento a scegliere. E quando ebbe loro chiesto se avessero bisogno di qualche altra cosa, si ritirò. Nureddin e la bella persiana si rimisero a tavola e cominciarono a bere, trovando eccellente il vino. Bevvero parecchie volte, conversando piacevolmente e cantando ciascuno qualche canzone. La bella persiana s'accorse che Sheikh Ibrahim era si fermato sotto il verone e ne avvertì Nureddin, dicendogli inoltre:
«Signore, voi vedete che egli mostra una grande avversione per il vino. Io non dispererei di fargliene bere, se volete fare quello che vi dirò».
«E che?» chiese Nureddin. «Voi non avete che a parlare ed io farò tutto quello che vorrete».
«Persuadetelo solamente ad entrare e a restar con noi», disse ella. «Dopo qualche tempo, mescete e presentategli la tazza. Se ricusa, bevete voi. E poscia, fate vista di dormire, che io farò il rimanente».
Nureddin, compresa la intenzione della bella persiana, disse a Sheikh Ibrahim: «Noi siamo vostri ospiti. Voi ci avete accolti con la maggior cortesia del mondo. Vorrete ricusarci il piacere di volerci onorare con la vostra compagnia? Non vogliamo che beviate, ma solamente ci facciate il piacere di starvene con noi».
«Io farò dunque quello che vi piacerà», disse Sheikh Ibrahim. Ed avvicinatosi sorridente per il piacere d'accostarsi a sì vaga donna, andò a sedersi vicino alla bella persiana. Nureddin la pregò di cantare una canzone in considerazione dell'onore che Sheikh Ibrahim faceva loro. Essa ne cantò una che lo rapì in estasi. Quando la bella persiana ebbe terminato di cantare, Nureddin versò del vino in una tazza e la presentò a Sheikh Ibrahim, dicendogli: «Sheikh Ibrahim, bevete una coppa alla nostra salute, ve ne prego».
«Signore», rispose Sheikh Ibrahim, come se si fosse spaventato nel solo vedere il vino,
Vi supplico di scusarmi. Io vi ho già detto d'aver rinunziato da molto tempo al vino. Poiché assolutamente voi non volete bevere alla nostra salute, permettete che io beva alla vostra. La bella persiana prese una tazza, la riempì di vino e, presentandola a Sheikh Ibrahim, gli disse: «Prendete e bevete alla mia salute, che io vi corrisponderò». Sheikh Ibrahim, vinto dalle sue bellezze e dalle sue preghiere, prese la tazza e beve senza nulla lasciarvi. Il buon vecchio amava di bere, ma si metteva vergogna di farlo innanzi a gente che non conosceva. Quando, dopo molte insistenze, Sheikh Ibrahim ebbe bevuta la quarta tazza di vino, Nureddin, guardandolo, dette in un grande scoppio di risa, dicendogli: «Ah, ah, ah, Sheikh Ibrahim, io vi ho preso! Voi mi avete detto che avevate rinunciato al vino, ed intanto non lasciate di berne! Signore, se vi è peccato in quello che ho fatto, non deve cadere sopra di me, ma sopra la vostra compagna, perché è impossibile di resistere a tante grazie!» Sheikh Ibrahim, Nureddin e la bella persiana dettero in uno scoppio di risa e continuarono a trastullarsi e ridere e a bere fino a mezzanotte, quando la bella persiana s'accorse che la tavola non era illuminata che da una sola candela. «Sheikh Ibrahim», disse ella al buon vecchio custode, «voi ci avete portato una sola candela, mentre qui vi sono tante belle torce. Fateci, vi prego, il piacere di accenderle finché ci vediamo chiaro». Sheikh Ibrahim, usando della libertà che dà il vino quando se ne ha riscaldata la testa, ed a fine di non interrompere un discorso incominciato con Nureddin, rispose a quella bella donna: «Accendetele voi medesima, ma badate di non accenderne più di 5 o 6. La bella persiana s'alzò, andò a prendere una candela, l'accese a quella che stava sulla tavola ed accese 80 torce. Poco dopo, mentre Sheikh Ibrahim conversava con la bella persiana su di un altro argomento, Nureddin a sua volta lo pregò di voler accendere qualche fanale. «Bisogna», rispose Sheikh Ibrahim, «che siate pigro o che abbiate minor vigore di me se non potete accenderlo da voi medesimo. Andate, accendeteli, ma non più di 3. Invece di accenderne 3, li accese tutti ed aprì le 80 finestre. Il califfo Harun al-Rashid non s'era ancora coricato e stava in un salone del suo palazzo che s'avanzava fino sul Tigri e guardava dalla parte del giardino e del padiglione delle pitture. Avendo per caso aperta una finestra da quella parte, fu sorpreso di vedere il padiglione tutto illuminato. Il gran visir Giafar era ancora con lui. Il califfo lo chiamò con grande sdegno e gli disse: «Negligente visir, dimmi perché il padiglione delle pitture è illuminato a quest'ora mentre io non vi sono». «Commendatore dei credenti», gli disse, «io non posso dire altra cosa all'uopo, alla maestà vostra, se non che 4 o 5 giorni or sono è venuto a presentarsi a me Sheikh Ibrahim, manifestandomi che aveva disegno di raccogliere un'assemblea di ministri della sua moschea per una certa cerimonia che era ben facile fare sotto il regno della maestà vostra. Io gli chiesi che cosa desiderava facessi per servirlo in tale occasione, ed egli mi supplicò d'ottenere dalla maestà vostra il permesso d'adunare l'assemblea e fare la cerimonia nel vostro padiglione. Io lo accomiatai dicendogli che poteva farlo e che non avrei mancato di parlarne alla maestà vostra, cui chiedo perdono d'essermene dimenticato. Poiché la cosa va in tal modo», gli disse sorridendo il califfo, «è giusto che tu sia punito di questi falli, ma la punizione ne sarà leggera, cioè di passare il rimanente della notte, come me, con quella buona gente che io sono curioso di vedere. Mentre io vado a vestire un abito da privato, va tu pure a travestirti insieme a Mesrur». Il califfo uscì dunque dal suo palazzo travestito da privato, col gran visir Giafar e Mesrur, capo degli eunuchi, e camminò per le strade di Baghdad finché giunse al giardino. La porta v'era aperta per negligenza di Sheikh Ibrahim, il quale si era dimenticato di chiuderla, ritornando dal comprare il vino. Il califfo ne fu scandalizzato. Entrò nel giardino e appena fu giunto al padiglione salì senza far rumore, in modo da poter vedere quelli che erano dentro senza esserne veduto. Fu grande la sorpresa nel vedere una donna di bellezza senza pari ed un giovine dei più ben fatti, con Sheikh Ibrahim seduto a tavola con loro. Egli s'allontanò dalla porta ed andò al gran visir Giafar che stava sulla scala. «Sali», gli disse, «e vedi se quelli che stanno là dentro siano ministri di moschea, come tu hai voluto farmi credere».
Il gran visir salì e, guardando per l'apertura della porta, fu compreso da terrore. Sheikh Ibrahim diceva alla bella persiana:
«Mia amabile signora, va qualche altra cosa che possiate desiderare per rendere più compiuta la gioia di questa serata?»
«Mi sembra», rispose la bella persiana, «che tutto andrebbe a meraviglia se avessi uno strumento onde poter suonare».
Sheikh Ibrahim trasse un liuto da un armadio e lo presentò alla bella persiana, la quale cominciò ad accordarlo.
Cominciò a cantare un'aria ed accompagnò la sua voce, che era ammirabile, col liuto, e lo fece con tanta arte e professione che il califfo ne rimase meravigliato. Appena la bella persiana ebbe terminato di cantare, il califfo discese dalla scala e il gran visir lo seguì. Quando furono a basso, il califfo disse al visir:
«In fede mia non ho mai inteso una così bella voce, né mai suonare il liuto con tanta maestria. Ne sono sì contento che voglio entrare onde sentirla suonare innanzi a me, ma in qual modo lo farò?»
«Commendatore dei credenti», rispose il gran visir,
«se voi entrate, Sheikh Ibrahim, riconoscendovi, ne morrà di terrore».
«Però non saprei come regolarmi», soggiunse il califfo, «e sarei moltissimo dispiacente d'essere cagione della sua morte, dopo tanto tempo che mi serve».
«Mi sorge un pensiero. Resta qui con Mesrur ed attendete il mio ritorno».
In quella medesima notte, un pescatore, passando innanzi alla porta del giardino, dopo che il califfo vi era entrato e l'aveva lasciata aperta, profittando dell'occasione, s'era introdotto nel giardino fino alla vasca dell'acqua. Quel pescatore aveva gettate le sue reti e stava per ritirarle nel momento in cui il califfo andava allo stesso luogo. Ad onta del suo travestimento, il pescatore, riconosciutolo, si inginocchiò.
«Alzati e non temer nulla», disse il califfo. «Tira solamente le tue reti affinché io veda qual pesce vi sia dentro».
Il pescatore, rassicurato, seguì prontamente quello che il califfo desiderava e gli pose innanzi 5 o 6 bei pesci, di cui il califfo scelse i 2 più grossi. Di poi disse al pescatore:
«Dammi il tuo abito e prendi il mio».
Il cambio si fece in pochi minuti ed appena il califfo fu vestito da pescatore, dalla calzatura fino al turbante, disse al pescatore:
«Prendi le tue reti e vattene pei tuoi affari».
Partito il pescatore, assai contento della sua buona fortuna, il califfo prese i 2 pesci, salì al salone e picchiò alla porta. Nureddin, che l'intese il primo, ne avvertì Sheikh Ibrahim, che domandò chi fosse. Il califfo aprì la porta ed, avanzatosi un passo nel salone per farsi vedere, rispose:
«Sheikh Ibrahim, io sono il pescatore Kerim. Siccome ho veduto che convitate degli amici, avendo in questo momento pescato 2 bei pesci, vengo a domandarvi se ne avete bisogno».
Nureddin e la bella persiana furono rapiti nel sentire parlare di pesci.
«Sheikh Ibrahim», disse immantinente la bella persiana, «vi prego che ci facciate il piacere di farlo entrare affinché vediamo che pesce ha».
Sheikh Ibrahim, non più in stato di domandare al preteso pescatore come e per dove era entrato, pensò solamente a compiacere la bella persiana. Laonde, rivoltosi dalla parte della porta con molta pena, tanto aveva bevuto, disse balbettando al califfo, che gli prendeva per un pescatore:
«Avvicinatevi, buon ladro di notte, avvicinatevi affinché li vediamo».
Il califfo si avvicinò contraffacendo perfettamente bene tutte le maniere di un pescatore e presentò i 2 pesci.
«Ecco dei bellissimi pesci», disse la bella persiana. «Io li mangerei volentieri se fossero cotti e bene accomodati».
«La signora ha ragione», rispose Sheikh Ibrahim.
«Che vuoi tu che facciamo del tuo pesce se non è arrostito? Va, fallo cuocere tu stesso e portacelo. Troverai tutto nella mia cucina».
Tutti e 3 posero mano all'opera e, quantunque la cucina di Sheikh Ibrahim non fosse grande, pur non di meno, non mancando di nulla delle cose di cui abbisognavano, accomodarono ben presto il piatto del pesce. Il califfo lo portò e, servendolo, vi posero anche dei limoni. Mangiarono con un grande appetito, particolarmente Nureddin e la bella persiana, e il califfo restò innanzi ad essi. Quando ebbero terminato, Nureddin guardò il califfo e gli disse:
«Pescatore, non si può mangiar miglior pesce di questo, e ci hai fatto il più gran piacere nel portarcelo».
Nello stesso tempo, frugandosi nel seno, ne trasse la sua borsa, ove stavano 30 piastre d'oro.
«Prendi», gli disse, «te ne darei di più se ne avessi. Ti avrei posto al coperto della povertà se ti avessi conosciuto prima di dissipare tutto il mio patrimonio, ma non tralasciare però di accettarlo con lo stesso buon cuore con cui te lo do».
Il califfo prese la borsa e così gli rispose: «Signore, io non posso abbastanza ringraziarvi della vostra liberalità, ma prima di ritirarmi ho da chiedervi un favore che vi supplico di concedermi. Ecco un liuto il quale mi fa conoscere che la signora sappia suonarlo. Se poteste ottenere da lei che mi facesse la grazia di suonare un pezzo solo, me ne andrei come il più contento fra tutti gli uomini, perché è uno strumento che amo immensamente». «Bella persiana», disse subito Nureddin rivolgendosi a lei, «io vi chiedo questa grazia e spero che non me la ricuserete». Essa prese il liuto e, dopo averlo accordato in pochi momenti, suonò e cantò un'aria con tanta forza e grazia che il califfo ne andò in estasi. Quando la bella persiana ebbe cessato di cantare, questi esclamò: «Ah, qual voce, qual mano e qual suono!» Nureddin, abituato a dare quanto gli apparteneva a tutti coloro che ne facevano le lodi, disse al califfo: «Pescatore, io vedo bene che tu sai il fatto tuo. Poiché ti piace tanto, ella è tua, te ne fa un dono». Ma il califfo, sorpreso di quanto sentiva, gli disse: «Signore, a quel che vedo, questa signora così bella, così rara ed ammirabile, che mi donate con tanta generosità, è vostra schiava e voi ne siete il padrone». «Ciò è vero, Kerim», rispose Nureddin, «e tu saresti assai più meravigliato se ti raccontassi tutte le disgrazie che mi sono accadute perciò». «Di grazia, signore», soggiunse il califfo, rappresentando sempre bene la parte del pescatore, «fatemi il favore di raccontare la vostra storia». Nureddin gli raccontò tutta la sua storia. Quando ebbe terminato, il califfo gli domandò: «E presentemente ove andate?» «Ove vado?» rispose egli. «Dio mi condurrà». «Se volete seguire il mio consiglio», soggiunse il califfo, «non andrete assai lungi, anzi, al contrario, è mestieri che ritorniate a Bassora. Io vi darò una lettera che darete al re da parte mia e vedrete che vi riceverà assai bene appena l'avrà letta e che nessuno vi dirà una parola». Nureddin acconsentito a quello che il califfo voleva, essendovi nel salone quanto occorreva per scrivere, il califfo scrisse la seguente lettera al re di Bassora, in cima alla quale, quasi sull'estremità della carta, aggiunse questa forma in piccolissimi caratteri: «In nome di Dio misericordiosissimo», per segno che voleva essere obbedito assolutamente. «Harun al-Rashid, figliuolo di Mehdi, a Mohammed Zinebi, suo cugino. Appena Nureddin, figliuolo del visir Khakan, ti porterà questa lettera e l'avrai letta, spogliati sul momento del tuo manto reale, mettiglielo sulle spalle e fallo sedere al tuo posto, senza mancare. Addio». Il califfo piegò e suggellò la lettera e, senza dire a Nureddin che cosa contenesse, «tenete», gli disse, «e andate ad imbarcarvi senza indugio sopra un bastimento che metterà alla vela subito». Nureddin prese la lettera e partì col poco denaro che aveva indosso, lasciando inconsolabile la bella persiana che proruppe in lacrime. Appena Nureddin uscì dal salone, Sheikh Ibrahim, il quale era stato in silenzio durante tutto l'accaduto, guardando il califfo, che prendeva sempre per il pescatore Kerim, gli disse: «Kerim, tu ci hai portati due pesci che valgono al più 20 monete di rame, e perciò hai avuto una borsa e una schiava. Pensi tu che tutto ciò debba essere per te solo?» Il califfo, sempre sotto il personaggio di pescatore, rispose arditamente a Sheikh Ibrahim: «Sheikh Ibrahim, io non so quanto vi sia nella borsa, ma oro ed argento io la dividerò con voi per metà, con tutto il cuore. In quanto alla schiava, io voglio tenerla per me solo». Sheikh Ibrahim, trasportato dalla collera a questa insolenza, riguardandola come fattagli da un pescatore, prese una delle tazze che stavano sulla tavola e la gettò sulla testa del califfo, il quale durò molta fatica a scansarla. Il califfo colse quell'occasione per picchiare con le mani ad una delle finestre. Il gran visir Mesrur e i 4 servitori gli tolsero d'un subito l'abito da pescatore, mettendogli quello che gli avevano portato. Non avevano ancora terminato e stavano tuttavia occupati intorno al califfo, assiso sul trono che aveva nel salone, quando Sheikh Ibrahim, animato dall'interesse, rientrò con un grosso bastone. Invece di trovar lui, scorse il suo abito in mezzo al salone e vide il califfo seduto sul suo trono col gran visire e Mesrur a suoi fianchi. Egli si fermò a quello spettacolo. Il califfo si pose a ridere del suo stupore e gli disse: «Sheikh Ibrahim, che vuoi? Che cerchi?» Sheikh Ibrahim, che non poteva più dubitare che quello fosse il califfo, si gettò a suoi piedi con la faccia e la sua lunga barba contro terra, esclamando:
Commendatore dei credenti, il vostro vile schiavo vi ha offeso ed implora la vostra clemenza, chiedendovene mille perdoni.
Avendo i camerieri finito di vestire il califfo, questi discese il trono, dicendo a Sheikh Ibrahim: «Alzati, io ti perdono». Il califfo si rivolse poscia alla bella persiana. «Bella persiana», le disse, «alzatevi e seguitemi. Nureddin l'ho mandato a Bassora per esservi re, e manderò anche voi ad esservi regina, appena gli avrò mandati i decreti necessari per la sua investitura. Io vado intanto a darvi un appartamento nel mio palazzo, ove sarete trattata secondo il vostro merito». Il ritorno di Nureddin a Bassora fu più felice di quanto avrebbe potuto desiderare. Il re ricevette la lettera, l'aprì e cangiò di colore nel leggerla. La baciò per ben 3 volte e stava per eseguire l'ordine quando avvisò di mostrarla al visir Sa'ui, nemico irreconciliabile di Nureddin. Sa'ui immaginò in un momento il mezzo di eluder l'ordine e, fingendo di non aver ben letto, si trasse un poco in disparte, come per aver più luce. Allora, senza che niuno se ne accorgesse, strappò destramente la formula in cima alla lettera, la portò alla bocca e l'inghiottì. Dopo sì grande malvagità, si rivolse dalla parte del re, gli rese la lettera e, parlando sommesso, gli chiese: «Ebbene, sire, qual è l'intenzione della maestà vostra?»
«Di fare quanto il califfo mi comanda», rispose il re.
«Guardatevene bene, sire»,
soggiunse il malvagio visir. «Questa è la scrittura del califfo, ma la formula non vi è». Il re l'aveva veduta, ma nel turbamento in cui stava s'immaginò d'essersi ingannato, non vedendola più. Il re Zinebi lasciossi persuadere ed abbandonò Nureddin alla discrezione del visir Sa'ui, il quale lo condusse a casa sua con forte mano di soldati. Appena vi fu giunto, gli fece dare le bastonate fino a che restasse come morto, ed in quello stato lo fece portare in prigione. L'afflitto Nureddin restò 10 giorni interi in quello stato. Il visir Sa'ui, risoluto di fargli perdere la vita vergognosamente, andò a presentarsi al re. «Sire», disse allora Sa'ui, «io sono infinitamente obbligato alla maestà vostra della giustizia che mi rende, ma siccome Nureddin m'ha oltraggiato pubblicamente, così chiego in grazia di permettermi che si faccia l'esecuzione innanzi al palazzo e che i banditori vadano ad annunziarli in tutte le contrade della città, affinché niuno ignori che l'offesa da lui fattami sarà pienamente vendicata». Il re gli concedette quanto domandava, ed i banditori, facendo il loro dovere, divulgarono nella città una tristezza generale, perché la recentissima memoria della virtù del padre fece sì che tutti si indignassero che si facesse ignominiosamente morire il figliuolo. Sa'ui andò egli medesimo alla prigione, accompagnato da 20 dei suoi schiavi, ministri della sua crudeltà. Gli si condusse Nureddin e lo fece salire sopra un cattivo cavallo senza sella. Quando l'ebbe condotto fino al largo del palazzo, in faccia all'appartamento del re, lo lasciò tra le mani del carnefice e andò dal re. Il carnefice, approssimatosi a Nureddin, gli disse: «Signore, vi supplico di perdonarmi la vostra morte. Io non sono che uno schiavo e non posso dispensarmi dal fare il mio dovere. A meno che non abbiate bisogno di qualche cosa, mettetevi, se vi piace, in stato di ricevere il colpo, perché il re orora mi comanderà di ferirvi». In quel punto il desolato Nureddin esclamò: «Vi sarebbe qualche caritatevole persona che volesse portarmi dell'acqua per estinguere la mia sete?» Ne fu portato un vaso all'istante. Il visir Sa'ui, accorgendosi del ritardo, gridò al carnefice dalla finestra del gabinetto del re: «Che aspetti? Colpisci!» A queste parole, barbare e piene d'inumanità, tutto il largo rimbombò di vive imprecazioni contro lui, ed il re, geloso della sua autorità, non approvò quell'audacia in sua presenza e lo mostrò ordinando di aspettare. Ma vi fu un'altra ragione, perché in quel momento, alzati gli occhi verso una strada, vi scorse nel mezzo una schiera di cavalieri, i quali correvano a briglia sciolta. Era il gran visir Giafar col suo seguito, che veniva da Baghdad in persona da parte del califfo. Appena entrò nella piazza, ciascuno si trasse a parte per fargli largo, gridando grazia per Nureddin. Il re di Bassora, avendo riconosciuto il primo ministro del califfo, gli andò incontro e lo ricevette all'ingresso del suo appartamento. Il gran visir domandò, prima d'ogni altra cosa, se Nureddin viveva ancora. Il re rispose di sì e diede l'ordine di farlo venire. Apparve subito, ma legato,
Egli lo fece sciogliere e mettere in libertà e comandò che si assicurassero del visir Sawi, legandolo con le medesime corde. Il gran visir Giafar non istette che una notte a Bassora, ripartendo l'indomani conducendo seco Sawi, il re di Bassora, e Nureddin. Quando giunse a Baghdad, li presentò al califfo e, dopo avergli reso conto del suo viaggio e particolarmente dello stato in cui aveva trovato Nureddin e del modo in cui era stato trattato per il consiglio e per l'odio di Sawi, il califfo propose a Nureddin di mozzar egli medesimo il capo al visir Sawi.
«Commendatore dei credenti», rispose Nureddin, «adonta di tutti i mali che abbia potuto fare a me e al defunto mio padre, mi terrei per più infame di tutti gli uomini se bagnassi le mie mani nel suo sangue».
Il califfo gli seppe buon grado della sua generosità e fece eseguire quella giustizia dalle mani del carnefice. Il califfo voleva mandare Nureddin a Bassora per regnarvi, ma Nureddin lo supplicò di volernelo dispensare, dicendogli:
«Commendatore dei credenti, la città di Bassora mi è ora in tanta avversione, dopo quanto mi è accaduto, che oso supplicare la maestà vostra di permettermi di mantenere il giuramento che ho fatto, di non ritornarvi mai più per tutta la vita».
Il califfo lo pose nel numero dei suoi più intimi cortigiani, gli rese la bella persiana e lo beneficò tanto che vissero insieme fino alla morte con tutta la felicità desiderabile.